Radio Immagina.
Bentornata e bentrovata l'onorevole Chiara Gribaudo, lo ricordo, vicepresidente del Partito Democratico.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E grazie per essere con noi. Allora, onorevole Gribaudo, prima di arrivare a PNRR, a diritti, al capitolo migranti, io vorrei fare un piccolo passo indietro intanto, tornare al 13 di ottobre, era il giorno di insediamento della 19esima legislatura, a quello che fu in aula a Palazzo Madama l'intervento della senatrice Liliana Segre. Noi abbiamo isolato un brevissimo passaggio, ripartiamo da qui, sentiamo.
Le grandi nazioni poi dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive anziché con autentico spirito repubblicano? 25 aprile, festa della liberazione. 1 maggio, festa del lavoro. 2 giugno, festa della Repubblica. Anche su questo tema, dalla piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi.
Allora, siamo ripartiti dal 13 di ottobre, onorevole Gribaudo, perché il prossimo 12 di aprile sarà discussa la mozione presentata ieri da tutte le opposizioni per chiedere un impegno del Senato sul 25 aprile e sulle altre date fondanti della storia antifascista italiana, affinché, leggo, le commemorazioni si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa. Questo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Senato. Questo ci riporta a quelle che pochi giorni fa sono state le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su Via Rasella. Volevo ripartire da qui con lei.
Ma intanto le parole di Liliana Segre sono e dovrebbero essere le parole di tutti noi italiani, italiane, di tutte le persone che hanno un senso di rispetto e di riconoscenza della storia di questo paese, e naturalmente condivido con lei quell'auspicio, fermo restando che è evidente che in fondo l'Italia con quella storia non ha mai fatto fino in fondo i conti. E lo dico da profonda antifascista, da chi viene come me da una provincia in cui l'antifascismo e la resistenza hanno avuto anche, guardi, colori politici diversi. Lei si immagini che abbiamo avuto non solo giustizia e libertà molto forte in Piemonte, come noto, con personaggi come Dante Livio Bianco, Duccio Galimberti, insomma eroi nazionali di questo calibro, ma addirittura c'era una banda partigiana che era di orientamento culturale monarchico. Lei si immagini che cosa è stata per noi la resistenza, e quindi non veder riconosciuta la resistenza come un patrimonio comune per il nostro paese, francamente una ferita, è una ferita ancora aperta, come diciamo noi, che ancora brucia, ed è giusta l'iniziativa delle opposizioni, perché siamo di fronte più che a una sgrammaticatura istituzionale, siamo oltre, perché quando la seconda carica dello Stato usa le parole che ha usato La Russa, è chiaro che siamo di fronte a una riscrizione della storia, ma anche a un ripensamento delle istituzioni che non tiene conto di quello che davvero è capitato nel nostro paese e che è inaccettabile, come inaccettabili sono state dal mio punto di vista le considerazioni della Presidente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispetto al fatto che appunto erano italiani, erano antifascisti. Non è una parolaccia, è una parola giusta ed è una parola che dobbiamo ricordare Perché guardi, io penso che un paese che non ha memoria e non ha memoria del proprio passato, appunto, gestirà in modo confusionale e bizzarro il futuro del proprio paese.
Certo.
E quindi è molto importante avere i fondamentali molto ben chiari nella nostra testa.
Onorevole Garibaldi, dove le piacerebbe vedere il Presidente del Consiglio il 25 di aprile, tanto per completare questo capitolo?
Ma guardi, il 25 aprile vorrei che... Oltre ho letto che probabilmente sarà l'altare della patria.
Sì.
Dopodiché ci sono tantissimi luoghi simbolici, ahimè, perché a ogni luogo simbolico, ricordiamolo, significa ricordare vittime, significa ricordare morti, giovani tra l'altro, verosimilmente sempre molto giovani, che diedero la loro vita, col contributo anche della loro vita, alla causa della liberazione dal nazifascismo del nostro paese. Quindi il Presidente del Consiglio può scegliere più luoghi simbolici nel nostro paese, a partire naturalmente da quelli che conosciamo tutti. Io forse le consiglierei di andare a visitare il Museo Casacervi, ecco, perché sicuramente quella è una storia che parla di tradizioni, parla di tanti valori insieme e parla naturalmente dell'antifascismo. Fermo restando che, guardi, mi verrebbe da dire al Presidente Meloni che se vuole può seguire, visto che all'altare della patria starà con Mattarella, se vuole può seguire il Presidente della Repubblica, che ci onora della sua presenza nella mia terra, la provincia Granda, facendo appunto una visita nei luoghi della resistenza cuneese, che sono quelli della resistenza italiana e piemontese, e Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo, dove ci fu anche un campo di smistamento, e quindi diciamo una partenza degli ebrei scappati dalla Francia, da San Martin Vesubi, che hanno attraversato le nostre montagne e sono stati in realtà accolti tra virgolette, cioè non accolti dai tedeschi e dai fascisti in Italia, e deportati poi ad Auschwitz. Quindi il Presidente della Repubblica ci omaggia della sua visita in una data così importante. Ecco, potrebbe unirsi a lui in questo viaggio della memoria, perché per noi significa appunto ricordare così il nostro paese, la nostra storia, le nostre radici.
Chissà che il Presidente del Consiglio non accolga il suo invito, onorevole Garibaldi. No, volevo ricordare, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite oggi è la vicepresidente del Partito Democratico, Chiara Garibaldi. Molte domande per lei da parte di ascoltatori e ascoltatrici al 342 14 26 902. Vorrei introdurre il capitolo PNRR, intanto chiedendole, sì, che cosa ne pensa del dibattito che si è aperto. Oggi leggiamo fra l'altro sui giornali che il Presidente del Consiglio teme in qualche modo di essere accerchiata su questa partita che riguarda il PNRR, essere accerchiata in Europa in particolare. La Repubblica oggi scrive dei sospetti di Meloni su Scholz e Macron. Ma adesso, al di là di questo, Raffaele Fitto sarà in Parlamento, questo apprendiamo, entro la metà di aprile, per informare le Camere. Le chiede Rosario Lombardi, e quindi qui ci colleghiamo, relativamente al PNRR, tralasciando le discussioni sul merito delle dichiarazioni del governo sul tema, da giovane che cosa si sta facendo al mondo del lavoro, vorrei ardentemente che quei soldi vengano spesi per rinnovare questo paese, fermo al palo in modo spaventoso. La mia domanda quindi è: cosa sta facendo e cosa può fare il Partito Democratico dall'opposizione per aiutare l'Italia nell'attuazione del piano? Grazie mille, buon lavoro a tutti. Onorevole Garibaldi.
Intanto deve vigilare la richiesta di Fitto in aula e naturalmente possibilmente del Presidente del Consiglio va in questa direzione. Serve trasparenza e serve chiarezza rispetto a quello che sta facendo, o meglio non sta facendo, questo governo. Per quel che riguarda, provo ad andare rapidamente se le domande sono tante, visto che in questi giorni, a proposito di linguaggio e di lessico, la destra fa la dose di vittimismo a cui ogni giorno provano ad abituarci, eccetera, e poi a provare a cancellare le parole in inglese, se vogliono possono darci una mano a cancellare la parola stage non retribuito nel nostro paese. Noi su questo ci stiamo impegnando e siamo impegnati. Siamo impegnati sul fronte del salario minimo. La prossima settimana dopo Pasqua andremo in aula richiedendo una commissione d'inchiesta sugli infortuni che aumentano sui luoghi di lavoro e i morti, che anche questi non, ahimè, non cessano, e chiediamo con forza, come sapete, non solo che venga, diciamo, si proceda sul salario minimo, anche se il governo ha chiuso le porte in faccia, ma anche rispetto ai giovani che si affacciano nel mercato del lavoro. Mi viene da dire che il governo di nuovo non sta aiutando giovani, anzi, non solo il codice degli appalti non rispetto alle clausole per l'occupazione giovanile e femminile che avevamo voluto noi del Partito Democratico dentro al decreto di attuazione del PNRR, ma soprattutto appunto ha inserito, come sapete, i voucher. Cioè in questo paese non abbiamo più bisogno di strumenti che ulteriormente frammentino e flessibilizzino, abbiamo bisogno che gli strumenti di flessibilità funzionino, ma dall'altro lato semmai che si diminuiscano laddove possibile delle sacche di precarizzazione che oggi è diventata francamente insostenibile, e gli stage sono uno di quegli strumenti che viene usato non per fare formazione, ma di fatto per sfruttare, quindi un nuovo strumento contrattuale vero e proprio, anche se non dovrebbe esserlo, per pagare così meno i giovani che entrano nel mercato del lavoro e dargli non solo poco stipendio, ma anche sostanzialmente quasi nessun diritto. Ecco, su queste battaglie noi ci siamo, naturalmente siamo all'opposizione, e quindi le tempistiche non sono quelle di chi governa, però diciamo che l'attenzione da questo punto di vista del governo è pari a zero, purtroppo, e quindi noi stiamo provando a fare la nostra parte chiedendo, appunto, come avete visto fin da subito, anche la segretaria ha insistito nel question time con la ministra Meloni, perché le questioni legate al mondo del lavoro, ancora di più, guardate che le cose si tengono insieme, se non verranno rispettati gli obiettivi del PNRR, oggi anche, diciamo, autorevoli economisti ne parlano, c'è il rischio naturalmente di perdere punti di PIL all'anno, e questo significa rallentare gli investimenti, vuol dire rallentare la crescita, ma soprattutto vuol dire rallentare il lavoro. Ecco, e quindi non si capisce quali siano le ricette del governo.
È molto chiaro, non mi ha risposto in merito ai sospetti che il Presidente del Consiglio avrebbe rispetto ad alcuni leader europei, diciamo così, insomma, tra i tanti, insomma, citati, Scholz per la Germania e Macron per il governo francese.
Appunto, ogni giorno, diciamo, quando dicevo cercano una dose di vittimismo, mi riferivo anche un po' a lei, nel senso che, francamente, se tu ti allei con i paesi di Visegrad e provi, tra l'altro, sventolando bandierine ideologiche nel nostro paese, provando a portarci più vicini alla Polonia, all'Ungheria, sul fronte dei diritti, che non rispetto all'asse che dovremmo tenere con i paesi come la Francia, la Germania e non solo, è chiaro che poi, diciamo, c'è chi magari fa il proprio mestiere seriamente. Allora, anziché sbraitare, urlare o continuare a fare le vittime in Italia, quando vanno in Europa il Presidente del Consiglio e i suoi, magari potrebbero provare a costruire dei rapporti diplomatici, di alleanza, diciamo, di accordi che poi reggano. Mentre invece, mi spiace, ma essendo poco affidabile evidentemente Scholz rispetto per esempio all'ultimo Consiglio europeo, lei si ricorderà bene, si ricorderanno bene i nostri ascoltatori, che di fatto la Meloni, per portare a casa tre righe sull'immigrazione e niente di fatto, ha però rinunciato a fare una battaglia, appunto, per quel che riguarda tutte le questioni degli idrocarburi di un certo tipo, e Scholz ha incassato il risultato migliore possibile per il suo paese. Ecco, quindi, diciamo, la riflessione che dovrebbe fare il Presidente del Consiglio e il suo governo è di smettere di fare alleanza con i paesi che portano male, che non servono all'Italia. Se davvero tifano gli interessi nazionali, cosa che tifiamo anche noi, dovrebbero lavorare in questo senso, allearsi con i paesi che sono sempre contro l'Italia e in generale contro un'idea diversa di Europa, di sicuro non aiuta a ottenere dei risultati.
Va bene, allora parliamo di migranti, onorevole Gribaudo. Ricordo intanto il numero di immagine 342 14 26 902 per chi avesse delle domande per il vicepresidente del Partito Democratico. Allora, tre messaggi veloci. Giacomo, proposta: istituire un ministero solo sull'immigrazione. Messaggio poi di Antonio Ciaramella, tesserato PD di Cuneo: perché il problema immigrazione viene sempre trattato come un problema di ordine pubblico e non sociale. L'ultimo messaggio è di Francesco D'Austiglia: mi farebbe piacere che il PD presentasse a livello europeo una proposta per incrementare molto i mezzi di soccorso nel Mediterraneo finanziati con fondi comunitari. Grazie. Gribaudo.
Grazie. Allora, intanto saluto gli amici e compagni all'ascolto, cunesi e non. Parto dall'ultima. La proposta, in effetti, di creare una nuova Mare Nostrum europea più rafforzata è esattamente una delle proposte che ha fatto la segretaria quando, diciamo, è stata, chiamiamolo così, al vertice dei socialisti europei a Bruxelles nei giorni in cui c'era anche il Presidente del Consiglio. Quindi noi naturalmente quel lavoro l'abbiamo posto e continueremo a porlo, perché appunto, come ci ricordava Antonio, l'approccio che invece continuiamo ad avere nel nostro paese, ormai io dico da 20 anni, mi ricordo ancora il libro dei nuovi italiani di Livia Turco che ne parlava molto bene, insomma, di come l'approccio sia sempre a questo tema emergenziale, salvo poi al cambio di governo. Io non dimenticherò mai la vergogna dei decreti sicurezza voluti da Salvini e da Conte, che hanno di fatto distrutto il sistema a proposito di, diciamo, di mix tra ordine pubblico e ripensamento delle politiche appunto sociali e integrative che aiutano al paese, perché aiutano al paese, e cioè l'eliminazione degli SPRAR, che era questo modello, come sapete, di accoglienza gestito dai comuni in maniera tale che si possa anche gestire più e meglio tutto ciò che riguarda la vita delle persone, perché noi sappiamo i cittadini a chi si rivolgono per primo, qual è il riferimento istituzionale più forte, i propri sindaci, i propri amministratori comunali. Dare a loro le risorse e gli strumenti per riuscire a gestire un fenomeno che così si integra nel tessuto economico e sociale territoriale è fondamentale. Ed è fondamentale perché? Perché appunto continuiamo a non vedere l'elefante nella stanza, e cioè il nostro è un paese vecchio, anziano se preferite, e rispetto a questa anzianità il tema dei migranti è un tema complesso che va gestito, ma la dimostrazione è stata anche nel decreto flussi, l'ultimo click day avvenuto da poco, le richieste sono molto più alte. Dimentichiamo che per l'appunto la natalità è a zero. Abbiamo, tra pochi anni avremo più persone in pensione che quelle che lavorano. Il tema dei flussi migratori quindi va gestito diversamente anche rispetto alle nostre impostazioni di tempo fa e quelle che sono perpetuate e rimutuate da questo governo, con dei numeri che sono bassi rispetto all'esigenza. Guardate, non lo dico io, lo dice anche la Confindustria Veneta, quindi non esattamente dei pericolosi bolscevichi, così con queste restrizioni noi rischiamo di mandare gambe a larga il sistema paese, cioè la parte produttiva economica del paese. Allora, visto che non siamo ancora, diciamo, un paese, siamo ancora la seconda potenza industriale dell'Europa, io direi che dobbiamo fare attenzione a non dimenticare questo punto di vista e avere un approccio rispetto ai fenomeni migratori, innanzitutto, lo dico con chiarezza, sicuramente umanitario. Le persone, le vite in mare devono essere salvate, tanto più quando si trovano a 50 metri dalla riva, ma in generale. Io sono tra coloro che, tra l'altro, diciamo, non votai il finanziamento alla Guardia Costiera Libica, tanto per capirci, e sono contenta che oggi questa sia la linea del PD. All'epoca eravamo in minoranza. Ma appunto l'approccio umanitario, servono canali, serve l'Europa certamente, e poi serve pragmatismo e serve realtà. E allora dobbiamo dirci che la Bossi Fini l'ha detto addirittura, Fini, quindi figurarsi, dobbiamo dire che quell'approccio è superato dalla storia, che crea in realtà la clandestinità nel nostro paese, e quindi bisogna totalmente, io dico, abolire e rivedere quelle norme, perché di questo dobbiamo parlare. Ormai quelle norme sono abbondantemente obsolete, possiamo anche fare un bilancio, sarebbe cosa buona e giusta che in questo paese, senza tante bandierine ideologiche, facessimo un po' di sano realismo, diciamo, coi dati alla mano di quello che succede, e in quel modo sicuramente potremmo approcciare meglio anche a questi temi. Non dimentichiamo però che chi ha soffiato sempre sul fuoco del diverso, dell'odio verso l'altro, dei migranti, non siamo certamente noi, che abbiamo semmai cercato di, come dire, di mettere le giuste condizioni a questo argomento, ma è una destra che, come sapete, ha fatto speculazione elettorale politica su questo tema con una brutalità francamente inaccettabile, perché appunto ha portato delle tensioni anche, come dire, palpabili all'interno del paese, salvo poi quando governano, come avete visto, non danno risposte. E mi scusi su questo, se posso aggiungere, cioè è passato poco poco più di un mese circa, un poco meno di un mese dalla conferenza stampa a Cutro, su cui non torniamo, no? Le parole tremende del ministro che non ha neanche avuto, diciamo, la capacità o la pietas, visto che si dicono cristiani, di mostrare un po' di pietas davanti ai familiari delle vittime, e anzi appunto hanno puntato il dito contro chi è partito. Ma oltre a questo, senza mai chiedere scusa sostanzialmente, siamo rimasti lì, cioè dopo quei nervosismi, dopo quei consigli dei ministri, insomma, in cui il Presidente del Consiglio, come dire, era nervosa, ma soprattutto non aveva chiara la situazione, siamo rimasti fermi al palo, come su tutto il resto. Cioè, Meloni prende tempo. Voi sapete cosa prevede questo piano antisbarchi e la ricerca sul globo terracqueo di tutti gli scafisti? Io no, e mi pare che non l'abbia ancora capito nessuno. E intanto, consentitemelo, semmai dobbiamo ancora una volta dire grazie all'ONG, uno dei nemici di questa narrazione tossica di questo governo, che appunto, insomma, continuano a in modo encomiabile a fare un'attività che, insomma, dovrebbe fare lo Stato italiano, per l'appunto.
Certo, allora, onorevole Gribaudo, ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Io intanto approfitto quest'oggi della sua presenza per informare ascoltatori e ascoltatrici che domani sarà nostro ospite, a proposito di migranti, l'onorevole Pietro Bartolo, il medico eurodeputato che fra l'altro proprio in questi giorni ha preso la tessera del Partito Democratico, l'ha spiegato in una bella intervista qualche giorno fa sull'edizione di Repubblica di Palermo, dove ha detto: entro nel Partito Democratico perché credo in Elly Schlein. Insomma, domani avremo tempo e modo con lui anche di approfondire questa notizia. Leggere un messaggio di Maria José: chiedo all'onorevole Gribaudo, da membro della segreteria di un circolo municipale con delega all'immigrazione, se è prevista una via per interloquire con la prossima segretaria a livello nazionale, se verrà ripristinato il forum PD Immigrazione in quanto luogo di elaborazione di proposte, se non considera che sia opportuna una minima presenza di nuovi cittadini negli organi dirigenziali del PD, da non confondere con i loro discendenti. Grazie mille e buon lavoro. Mi
sono
dia una risposta
d'accordo.
Veloce, onorevole Gribaudo, così
sì,
le giro altre due domande.
Sono molto d'accordo e penso e spero che si vada in questa direzione. Ce n'è un gran bisogno di approfondire più e meglio le politiche migratorie, come è stato ricordato, e come diceva l'altro ascoltatore, servirebbe un ministero ad hoc, assolutamente, altro che continuare a mantenere questo tema sotto il Ministero degli Interni.
Perfetto. Parliamo di autonomia differenziata. Scrive Luigina Zanchetta: vorrei chiedere all'onorevole Gribaudo come il PD pensa di contrastare la riforma Calderoli, perché leggendo le valutazioni della Fondazione Gimbe non solo la sanità pubblica verrà svalutata, ma si spingerà sulle assicurazioni private, ovviamente favorendo i più ricchi. Grazie e buona giornata. Gribaudo.
Come ha detto la segretaria, noi siamo fortemente contro questa impostazione dell'autonomia differenziata, che appunto non rende giustizia sociale, continua a spaccare il paese, non ne abbiamo bisogno, e come giustamente ci ricordava l'ascoltatrice, rischia ancora una volta in realtà di spostare l'attenzione da quello che sta già accadendo, e cioè che sui temi prioritari come scuola e sanità, ma soprattutto sanità, abbiamo in realtà una differenza che ha creato solo più disuguaglianze e che ha dimostrato in pandemia come l'autonomia o comunque le diversità non siano utili a curare davvero i cittadini. Lo stiamo, ahimè, tristemente vedendo oggi, dove le regioni poi sono governate tutte dal centrodestra maggioranza, e cioè che governano male, che ovunque aumentano le liste d'attesa, e c'è grossa preoccupazione. Quindi noi faremo fortemente opposizione, e mi auguro anche che sia l'occasione per noi, lo dico come riflessione aperta, ecco, è un punto di vista molto personale, me lo consenta, di ripensare a una visione degli assetti istituzionali di questo paese, che metta probabilmente anche un po' in discussione quello di cui dovremo ridiscutere: gli assetti organizzativi, gli assetti delle province, gli assetti delle regioni, l'assetto di nuovo di uno Stato che sia anche più capace di rispondere alle esigenze concrete, ben diverso dall'autonomia differenziale e ben diverso naturalmente dal presidenzialismo. Due proposte di riforme che invece alle quali noi ci opporremo fortemente.
Messaggio di Franco Morselli: una delle priorità del lavoro è il recupero del potere d'acquisto dei salari. Riprendere a fare il proprio mestiere per la sinistra dovrebbe essere questa la priorità, senza ricorsi ideologici, ma per collegarsi alla realtà.
Molto d'accordo, anche per questo diciamo serve dare il nuovo impulso alla contrattazione collettiva ferma al palo, in alcuni casi da più di oltre 10 anni, per questo serve però una legge anche sulla rappresentanza, e dall'altro lato, naturalmente, come è noto, stiamo facendo la battaglia sul salario minimo, anche questo serve. Non è sufficiente in questo tempo ragionare solo di taglio di cuneo fiscale, naturalmente va bene, ma condivido, bisogna ridare ossigeno ai lavoratori, anche perché, ricordiamolo, i salari nel nostro paese non crescono dal 1990. Diciamo, pure la Grecia ha fatto meglio di noi in questi anni.
È così, è così. Questo è un messaggio, è un bel messaggio che è arrivato quest'oggi a Radio Immagine, al 342 14 26 902, che leggo: ciao ragazzi, sono eletta in consiglio regionale Friuli Venezia Giulia e viva, nonostante la votazione senza la doppia preferenza, Laura Fasiolo di Gorizia, ex senatrice del Partito Democratico, a cui facciamo naturalmente i migliori in bocca al lupo per il suo lavoro. Onorevole Gribaudo, terminiamo il nostro spazio, il nostro tempo, con un messaggio di Matteo. Approfitto di questo spazio per segnalare quest'ennesima vergogna e presa in giro italiana. La deputata Montaruli di Fratelli d'Italia, nonostante la condanna in via definitiva per peculato neanche due mesi fa a spese e rimborsi nella regione Piemonte, è stata nominata vicepresidente della commissione di vigilanza RAI e al tempo stesso può continuare a svolgere il suo attuale ruolo in Parlamento. Non ho sentito pubblicamente al momento alcuna protesta in merito. Com'è possibile che avvenga tutto questo in un paese che vuole definirsi civile? Gribaudo.
Beh, io sono molto d'accordo, nel senso che non ci limita il pudore. Immaginatevi se avessimo fatto noi una cosa del genere, a parte che per fortuna non ci saremmo trovati in questa situazione, ma è ancora una volta, come dire, l'arroganza di chi fa, come dire, fa sempre, usa due pesi e due misure quando poi si trova al governo. Purtroppo, naturalmente, queste scelte loro hanno i numeri per farli e provano a portarle avanti, ma, come dire, su questo anche lì noi abbiamo detto più e più volte, come dire, che eravamo sconvolti, e alle dimissioni di Montaruli ci siamo arrivati anche perché, ricordiamolo, abbiamo fatto sentire la nostra voce fuori e dentro il Parlamento, altrimenti probabilmente anche su questo avrebbero continuato senza troppa vergogna.
Certo.
Loro purtroppo sono senza vergogna.
Gribaudo, allora siamo in chiusura di questo filo diretto. Senta, che impressione le hanno fatto ieri quelle immagini da New York dell'ex capo dello Stato Trump in tribunale? Oggi la stampa, tra i tanti quotidiani edicola, titola Trump il cospiratore, con una fotografia dell'ex presidente repubblicano, un primo piano.
Sì, ma guardi, mi hanno molto colpito e mi sono ritrovata nelle parole oggi di Furio Colombo, cioè è l'inizio di un'avventura strana e pericolosa, pericolosa proprio perché, peraltro, diciamo, sappiamo bene chi è Trump e come usa gli strumenti anche, diciamo, mediatici, ma non solo, naturalmente, peraltro, è, come dire, e vorrei dire è molto diciamo sportivo, ecco, nell'uso delle parole, sportivo perché non mi viene, vorrei dire, diciamo, di più, e quindi sono anche un po' preoccupata di come poi questa versione venga utilizzata nel corso del tempo. Mi sembrano chiare le mire di Trump e questo passaggio è un passaggio molto forte che rischia di essere però anche un'arma a doppio taglio. Mi auguro di no e mi auguro naturalmente.
Cioè, lei dice un passaggio che rischia di spaccare ulteriormente il paese?
Io penso di sì. E su questo attenzione a non sottovalutarlo. È vero che, insomma, leggere dai commentatori è isolato e quant'altro, però attenzione perché non hanno mai dismesso quella rete sotterranea di una destra reazionaria e anche molto violenta e capace, naturalmente, anche con risorse economiche, non dimentichiamolo che questo conta, per arrivare alle persone. E io devo dire, di questi diciamo diffido sempre e qualche preoccupazione ce l'ho. Detto questo, appunto, mi pare che la giornata di ieri abbia in qualche modo cambiato anche l'America, ma insomma credo che avremo modo di capirlo e lo capiremo un pezzo per volta, anche a seconda di quelle che saranno le prossime mosse di Trump e non solo.
Assolutamente, avremo tempo e modo di parlarne anche qui da Radio Immagina. Lo ricordo, era la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi altrettanto, un saluto a tutti gli radioascoltatori e ascoltatrici. Yeah.